Bentornati e benvenuti a questo nostro secondo appuntamento della settimana, carissimi amici ascoltatori. Stiamo per aprire il libro più letto, lo apriremo al capitolo 15 del Vangelo di Matteo. In questo capitolo 15 vengono descritti ancora gli spostamenti del re di Gesù, che comincia ad avvicinarsi alla croce. Abbiamo già visto il suo rifiuto e il conflitto con le autorità religiose. In questo capitolo Gesù, a causa del suo ministero, giunge a un punto di rottura con gli scribi e i farisei. È un capitolo molto movimentato. Leggiamo i primi 9 versetti. Allora vennero a Gesù da Gerusalemme dei farisei e degli scribi e gli dissero: «Perché i tuoi discepoli trasgrediscono la tradizione degli antichi, poiché non si lavano le mani quando prendono un cibo?» Ma egli rispose loro: «E voi? Perché trasgredite il comandamento di Dio a motivo della vostra tradizione? Dio infatti ha detto: onora tuo padre e tua madre, e chi maledice padre o madre sia punito con la morte. Voi invece dite: se uno dice a suo padre o a sua madre: quello con cui potrei assisterti è dato in offerta a Dio, egli non è più obbligato a onorare suo padre e sua madre. Così avete annullato la parola di Dio a motivo della vostra tradizione. Ipocriti! Ben profetizzò Isaia di voi quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto, insegnando dottrine che sono precetti d'uomini. Gli scribi e i farisei venivano tutti da Gerusalemme. Nel capitolo precedente abbiamo visto che Gesù e i suoi discepoli si trovavano in un luogo deserto dove la folla non era riuscita a trovare nemmeno un posticino dove mangiare qualcosa, e lui aveva provveduto. Potrebbe sembrare positivo il fatto che le autorità religiose avessero fatto tanta strada per venire ad ascoltarlo, ma a dire la verità non erano venute ad applaudirlo o accettare i suoi insegnamenti, erano venute per criticarlo. Si capisce subito che non si trattava di una visita amichevole. Non lo accusavano di infrangere la legge, bensì la tradizione, che per loro era importante tanto quanto le scritture. Volevano sapere perché i suoi discepoli non si lavavano le mani. Si riferivano a un rito di purificazione e non a un atto fisico e igienico. Molte persone sono convinte che un atto esteriore sia sufficiente. Gesù fa rilevare la loro contraddizione, accusandoli di infrangere i comandamenti di Dio osservando la tradizione. Devi sapere che quest'ultima permetteva di disubbidire alla legge, cosa stupefacente, vero? E loro in particolare lo sapevano fare in modo molto approfondito. Il Signore dice che onorare il padre e la madre significa sostenerli. Il modo in cui gli scribi e farisei infrangevano questo comandamento è semplice. Essi affermavano che era loro dovere dare il proprio denaro a Dio. In questo modo erano sollevati dall'incarico di provvedere materialmente ai bisogni dei propri genitori. Si trattava di un metodo molto pio di infrangere la legge di Mosè. Le autorità del tempo di Gesù aiutavano gli uomini a non prendersi le proprie responsabilità attraverso scappatoie legali e apparentemente pie. Dio vuole che tu ti assuma le tue responsabilità, vuole che tu contribuisca al sostentamento della tua famiglia, sia col denaro che con la tua disponibilità di tempo e di affetto. Il Signore chiamava gli scribi e farisei ipocriti. Questa è la parola più terribile che si trova nella Bibbia. Non c'è forse niente di peggio, ma nota che a quel tempo aveva un significato diverso da quello che ha oggi. Per noi è una parola offensiva, ma al tempo di Gesù significava semplicemente ribattere ed era usata dagli attori di teatro. L'attore riceveva la battuta d'entrata e ribatteva. Gesù accusava gli scribi e farisei di recitare la religione, come se fossero attori di teatro, di indossare una maschera per sembrare diversi. Le autorità religiose ci tenevano al fatto che la gente partecipasse al rito del lavaggio delle mani, ma ignoravano la condizione del cuore dei singoli, che invece è fondamentale agli occhi di Dio, e infrangevano la legge di Mosè in modo molto pio. Amico mio, anche noi ce la caviamo abbastanza bene quando si tratta di interpretare su basi razionali. Facciamo un esempio. I genitori dicono spesso ai figli: lavatevi le mani prima di mangiare, e magari non fanno attenzione ai programmi televisivi che danneggiano il cuore dei loro piccoli. Certamente è giusto che i bambini si lavino le mani, ma ciò che hanno dentro conta molto di più del loro aspetto esteriore. Ora il Signore si dilunga su questa affermazione e lo leggiamo dal versetto 10 al 20. Chiamata a sé la folla, disse loro: ascoltate e intendete, non quello che entra nella bocca contamina l'uomo, ma è quello che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Allora i suoi discepoli si avvicinarono e gli dissero: sai che i farisei, quando hanno udito questo discorso, ne sono rimasti scandalizzati? Egli rispose loro: ogni pianta che il Padre mio celeste non ha piantata sarà sradicata. Lasciateli, sono ciechi, guide di ciechi. Ora, se un cieco guida un altro cieco, tutti e due cadranno in un fosso. Pietro allora gli disse: spiegaci la parabola. E Gesù disse: anche voi siete ancora incapaci di comprendere? Non capite che tutto quello che entra nella bocca va nel ventre ed è poi espulso nella latrina? Ma ciò che esce dalla bocca viene dal cuore ed è quello che contamina l'uomo. Poiché dal cuore vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. Queste sono le cose che contaminano l'uomo, ma il mangiare con le mani non lavate non contamina l'uomo. L'importante verità che Gesù enuncia è che la contaminazione morale è spirituale, non fisica. I discepoli non potevano quasi credere che Gesù offendesse i farisei. Fino a questo momento c'erano stati veri e propri conflitti tra le autorità religiose e Gesù. Ora arriviamo al punto cruciale. Il Signore continua a istruire i suoi discepoli usando un parlare figurato, in parabole. La pianta di cui Gesù parla qui significa sistema. Non ci vuole molto a interpretare così le parole di Gesù. Ogni sistema religioso che il Padre mio celeste non ha piantato sarà sradicato. Anche l'immagine di un cieco che guida un altro cieco, oltre che chiara, è divertente, ironica, sarcastica, in modo eccezionale. Il Signore ha appena parlato in parabole, ma i discepoli non hanno ancora afferrato il significato delle sue parole, o forse Pietro non riesce a credere che Gesù contesti l'insegnamento dei farisei in questo modo, e per esserne certo chiede a Gesù di spiegare chiaramente la parabola. Quella che Gesù annuncia è una grande verità. Una persona non è contaminata da ciò che entra nella sua bocca, ma da ciò che esce da essa. E per essere preciso, Gesù ripete il concetto in altri termini, precisando ciò che esce dal cuore. Alcune di queste cose, prese ad una, non vengono più considerate gravi e certamente non metteremmo sullo stesso piano omicidio e diffamazione. Ma Dio non la pensa così. Stiamo senza dubbio assistendo a tutto ciò nella società contemporanea. Siamo nell'era della cosiddetta nuova moralità e abbiamo raggiunto il giorno di cui parlava Isaia quando diceva che si sarebbe chiamato cattivo ciò che era buono e buono ciò che era cattivo. Isaia 5:20. Chi come noi crede nella Bibbia viene considerato antiquato e totalmente fuori strada. Cosa abbiamo guadagnato oggi in termini di libertà dopo che il coperchio è stato tolto e l'uomo può manifestare tutto ciò che ha nel cuore? Abbiamo una nuova moralità? No. Ci sono sempre le vecchie cose, pensieri malvagi, omicidi, adulterio, fornicazione, falsa testimonianza, bestemmia, furti. È proprio il caso di dire che abbiamo aperto il vaso di Pandora e siamo nei guai fino al collo. Le cose che sono nel cuore stanno venendo in superficie. Le parole del Signore erano terribilmente appropriate. Dopo questo scontro con i farisei, partito di là, Gesù si ritirò nel territorio di Tiro e di Sidone. Così ci dice il versetto 21, ma leggiamo tutto il passo fino al versetto 28. Ed ecco una donna cananea di quei luoghi venne fuori e si mise a gridare: abbi pietà di me, Signore, figlio di Davide, mia figlia è gravemente tormentata da un demonio. Ma egli non le rispose parola. E i suoi discepoli si avvicinarono e lo pregavano dicendo: mandala via, perché ci grida dietro. Ma egli rispose: io non sono stato mandato che alle pecore perdute della casa di Israele. Ella però venne e gli si prostrò davanti dicendo: Signore, aiutami. Gesù rispose: non è bene prendere il pane dei figli per buttarlo ai cagnolini. Ma ella disse: dici bene, Signore, eppure Anche i cagnolini mangiano delle briciole che cadono dalla tavola dei loro padroni. Allora Gesù le disse: «Donna, grande è la tua fede, ti sia fatto come vuoi». E da quel momento sua figlia fu guarita. Il Signore lascia Israele per la prima volta durante il suo ministero pubblico. Questo fatto è interessante perché egli era già venuto in Israele come re di quella nazione. Quando mandò in giro i discepoli, disse loro di visitare le città di Israele, senza però oltrepassare i confini dello Stato. Poi il Signore fu rigettato da Israele e lì nacque il conflitto. La rottura totale tra Gesù e le autorità religiose c'è stata pochi versetti prima di questo. Cosa sta succedendo? Gesù in persona oltrepassa i confini di Israele e annuncia un'altra grande verità. Sta per ricevere i gentili, cioè i non ebrei. Il suo invito è il seguente: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo». La donna cananea veniva da un incrocio di varie razze ed era una gentile a tutti gli effetti. Potete vedere in Marco 7,26 per quanto riguarda le sue origini. Non aveva nessun diritto di chiamare Gesù figlio di Davide, e infatti, quando lo fece, lui non rispose. I discepoli dissero: «Mandala via, perché ci grida dietro». La donna disturbava, e probabilmente la situazione era un po' imbarazzante. Sembra quasi una frase cattiva, ma non è che un dato di fatto. Gesù stava offrendo se stesso innanzitutto come adempimento delle profezie che concernevano la venuta del re nella stirpe di Davide. Stava obbligando quella donna gentile a riconoscere che era così. Gesù venne come re dei giudei. Ricordati, era la prima cosa da mettere in chiaro. Morì con questa scritta sulla croce: «Questo è Gesù, il re dei giudei». Ma la donna si avvicina ancora di più dicendo: «Signore, aiutami». Prima si era rivolta a lui chiamandolo figlio di Davide, ed egli ha fatto rilevare che era stato mandato alle pecore perdute della casa di Israele. Lei successivamente va a lui, lo adora e lo chiama Signore, chiedendogli aiuto. E lui la aiuterà, ma prima le dice quella frase che non è bene prendere il pane ai figli per darlo ai cagnolini, paragonando i gentili a dei cagnolini. È un'espressione molto forte. Un rifiuto simile avrebbe fatto desistere molti di noi. Gli avremmo voltato le spalle, ci saremmo allontanati, mortificati, offesi. Ma lei no, e fa notare come si sarebbe accontentata di ciò che il popolo di Israele avrebbe considerato di poca importanza. Ti ricordi che Gesù aveva parlato di un pover'uomo che si cibava delle briciole che cadevano dalla tavola di un uomo ricco, e i cani venivano e leccavano le sue ulcere? Gli israeliti usavano la parola cani riferendosi ai gentili. Questa donna accettò il fatto di essere considerata come un cane perché credeva che il Signore Gesù avrebbe potuto fare qualcosa anche per lei, oltre che per quelli che ne avevano più diritto. Il Signore si meravigliò della fede della donna. Egli aveva detto: «Venite a me, voi tutti che siete stanchi e travagliati, e io vi darò riposo, porterò i vostri pesi». E fece proprio così con la donna cananea. La risposta della donna aveva svelato una grande fede e il Signore aveva esaudito la sua richiesta. La guarigione della figlia di questa donna è descritta in maniera dettagliata, almeno per ciò che riguarda il loro incontro, ma nei tre versetti che seguono vediamo che Gesù continua a guarire. Leggiamoli dal versetto 29. Partito di là, Gesù venne presso il mare di Galilea e, salito sul monte, se ne stava seduto lassù. E gli si avvicinò una grande folla che aveva con sé degli zoppi, dei ciechi, dei muti, degli storpi e molti altri malati. Li deposero ai suoi piedi e Gesù li guarì. La folla restò piena di stupore nel vedere che i muti parlavano, gli storpi erano guariti, gli zoppi camminavano, i ciechi vedevano e diede gloria al Dio di Israele. Ancora una volta vorrei che ti soffermassi sulla moltitudine di persone guarite da Gesù. Non si tratta di pochi casi che non possono essere provati. Le guarigioni furono così tante che nessuno poté negare che Gesù operava questo tipo di miracoli. Era motivo di meraviglia e di stupore, ma anche un'occasione per dare gloria a Dio. E domani, augurandomi che tu ci possa seguire, vedremo come Gesù sfama ancora 4.000 persone. Quindi ci sentiamo domani.